Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 15 novembre, domenica. Benvenuti a tutti quanti voi alla rassegna stampa del giornale unico del virus. No, non è più così, ovviamente oggi ci sono molte più cose oltre a quelle del virus di cui parliamo e ne vorrò parlare. Rallenta la curva, titolo il Corriere della Sera, con primi spiragli, secondo appunto il quotidiano di Via Solferino, mentre Repubblica, l'altro grande concorrente, diciamo, della stampa italiana, titola "Ecco il piano di distribuzione per la distribuzione del vaccino". Straordinaria questa storia del piano di distribuzione del vaccino, perché ancora non è arrivato il vaccino, ancora non siamo sicuri che arriverà il vaccino, ancora non sappiamo le dosi col vaccino, ma stiamo già là a pensare come verrà distribuito, e tra poco vedremo come, secondo le indiscrezioni dei giornali che ti dicono tutto e il contrario di tutto su come verrà distribuito questo miracoloso punto di domanda vaccino, perché ci sono tante indiscrezioni di cui parleremo nei prossimi giorni. Speranza, nel frattempo, omen omen, il ministro della salute dice: ma quale vaccino, ma quale rallentamento della curva? Proprio ieri l'uomo che diceva che la curva è terrificante, oggi dice con 600 morti è lunare parlare di cosa faremo a Natale. E una risposta indiretta che a me è molto piaciuta è quella di Cambi oggi, mi sembra sulla Verità o sul Libero, adesso scusatemi il drammatico errore tra due giornali concorrenti. È la questione delle vacanze, non è la cena di Natale, cerca di scrivere l'opinionista, non è la cena di Natale, di cui ovviamente ce ne importa relativamente, i settori che finiranno in ginocchio, questo è il tema fondamentale. Possiamo essere più o meno d'accordo, curva sale, non sale, dobbiamo ricoverarci, non ricoverarci, ma in questa grande disorganizzazione sanitarie in cui ci siamo venuti a trovare, la prima vittima, oltre alle vittime della malattia, che sono le prime che muoiono tecnicamente, quindi sono il disastro in cui viviamo, la prima vittima dopo di loro è l'economia, sono i commercianti, gli artigiani. Cioè, la chiusura per Natale per molte aziende vuol dire 3/4 del fatturato, 2/3 del fatturato, il 30% del fatturato nella migliore delle ipotesi sul retail. E il punto che dice molto bene Cambi, quindi punto caro Speranza, toc toc, dice con educazione, non è tanto la cena di Natale, il sermoncino spirituale di Conte che vuole spiegare a tutti ma come si permette che deve essere un momento di spiritualità. Per me, per lui potrebbe esserlo, ma c'è chi invece lo può prendere diversamente in un paese libero come ancora siamo noi. Beh, insomma, il punto fondamentale è che cosa gira intorno al Natale. Beh, poi andiamo su alcuni commenti. Cazzullo, dopo De Luca, anche Gianni, il presidente della Toscana, lo fa in una serie di interviste anche oggi sui giornali, contesta i dati per la chiusura delle regioni. Beh, l'interpretazione di Cazzullo è che solo tutti i presidenti di regioni sanno che occorre chiudere, ma nessuno, ma lasciano che a chiudere sia l'esecutivo. Poi lo definiscono come capro espiatorio, cioè le regioni fanno fare agli altri quelli che loro non vogliono fare ma che vorrebbero fare. E quindi, mentre nella prima parte della pandemia, in questo sono d'accordo con Cazzullo, prevaleva la paura della morte per molti, non per tutti, nella seconda parte della pandemia, nella seconda ondata, che non era inevitabile, come giustamente dice tante volte il professor Ricolfi, ma la seconda parte dell'epidemia era evitabile, la seconda ondata in queste dimensioni era assolutamente evitabile. Beh, insomma, ora la vera paura è quella della povertà. Vabbè, anche Giannini parla e dice e fa capire come l'Italia sia polifonica, mettiamola così, così viene detto in realtà sia una torre di Babele. Quando è positiva dicono che è polifonica, quando parlano in troppi è una torre di Babele, non gli piace. Giannini prende nell'armamentario della comunicazione non la polifonia ma la torre di Babele, e la torre di Babele è l'Italia in cui parlano tutti quanti, mentre lui dice guardate la Merkel che parla solo lei da scienziata straordinaria. E nel frattempo poi c'è un incredibile, che è sempre la solita intervista di De Luca, incredibile perché è fatta al giornale di destra, Senaldi, grandissimo Senaldi. L'intervista di De Luca è la solita intervista di De Luca in cui tutti hanno fatto male tranne che lui, tranne che il presidente, il governatore, che io oggi in una piccola nota riesco a scorgere perché noi siamo conservatori. Beh, stupenda l'idea del PD conservatore, lo è di fatto conservatore più degli altri. E a una precisa domanda di Senaldi, una bella intervista tutta da godere, dice: ma lei ha preso il 70% delle elezioni, lei pensa che avrebbe lo stesso consenso dopo tutto quello che è successo, il lanciafiamme, la lastra, tutto quello, e lui dice no, ne avrei l'80%. E questo forse dà il senso del fatto che De Luca forse vive in una specie di iperuranio, può più o meno star simpatico, ma insomma immagino da quello che vedo tante persone che ho sentito che seguono questa mia zuppa Campani dicono beh, oddio, l'ho votato, ma oggi non so se lo rifarei, non sono un campione statistico, ma è così. Ma l'Emilia Romagna non esiste nel dibattito politico, e i migranti, perché non ne parli nel tuo programma? Francesca, ogni tanto ne parlo, non mi sembra che sia però una delle questioni fondamentali oggi. Una volta che avremo chiuso tutti, Amazon ci assumerà, questo è il vero problema, cara Susanna. Io non so come dire, sforziamoci nei limiti del possibile, nei limiti del fatto che Amazon comunque può essere molto utile, sforziamoci quando possiamo di comprare il cavatappi o le mascherine o quello che vi serve in un negozio di prossimità, perché quando i negozi di prossimità chiusono, voglio vedere io le nostre città cosa diventano. Negozi di Amazon, nel senso magazzini, buongiorno Porro, continua nella tua a dire la verità, ma insomma la verità è una parola forte. Nicola, che ne pensi della manifestazione che si svolgerà oggi a Roma? Non lo so, no, il PD è un partito regressiva, ma oggi il 15 novembre dove sono i soldi dei ristori? Alcuni sono arrivati ma molti no. Paese libero, dice Giovannella, a me sembra che siamo sull'orlo del baratro della dittatura cinese. Tiziano, le meringhe me le sono mangiate, anzi non tutte perché sennò ingrasso. Andiamo sui vaccini, secondo capitolo della giornata sui vaccini, titolo vi ricordo di Repubblica, ecco il piano per distribuire il vaccino. A fine gennaio arriverà dalla Pfizer e verranno direttamente in 1000 ospedali. Vi ricordo che questo vaccino sarà fatto, quello della Pfizer dovrà essere conservato a meno 70 gradi e non può essere inoculato a meno 70 gradi. La logistica affidata ad alcuni è da mettersi le mani nei capelli, però dicono che arriveranno direttamente negli ospedali. Meno farà alcuni e meglio sarà, perché alcuni fa sempre tutto bene, come De Luca. Alla fine però è sempre un disastro e il disastro deriva dagli altri. Cioè uno che è preciso nelle procedure di merda, però alla fine che gli possono permettere di dire che lui ha fatto tutto quello che doveva fare. Il punto non sono le procedure, è riuscire a ottenere risultati, ma questo farglielo capire ad alcuni è un po' complicato. E sul vaccino invece ci sono il Messaggero dice che c'è ancora un dibattito se dare precedenza ai giovani, che sono quelli che lo diffondono di più, o dare la precedenza ad anziani e fragili. Il Tempo fa il paraculo perché dice c'è il vaccino ma solo per i politici, però intende quello del il vaccino diciamo per l'influenza, che secondo il Tempo i politici possono prendersi liberamente mentre i cittadini no. Il Giornale di Brescia, se andate a vedere anche loro si occupano l'apertura del Giornale di Brescia proprio sul vaccino, per dare il senso di quanto tutti siamo appesi a questo straordinario vaccino che ci può far vedere la luce in fondo al tunnel. E il Giornale di Brescia dice che arriverà a Brescia 200.000 dosi. 200.000 dosi per la Leonessa d'Italia vuol dire 100.000 persone, e secondo il Giornale di Brescia è già deciso come verranno date, prima di tutto ai sanitari e poi ai fragili. E direi che è straordinaria questa roba del vaccino, che non è ancora arrivata ma che desta l'attenzione di tutti quanti noi. Beh, il decreto per riaprire ci sarebbe, dicono i giornali di Caltagirone, il Gazzettino al Veneto, il Mattino Campano, il Messaggero Laziale, tutti e tre dicono che sarebbe pronto un decreto per farci tutte zone gialle, quindi più o meno vivibili il 3 di dicembre, proprio in funzione del calo della curva. Speriamo, perché come ben sapete io sono dell'idea che sarebbe un bel casino tenere chiuso a Natale. Beffa fiscale è quella che titola il giornale. Ma che cos'è sta beffa fiscale? Questi geni sono riusciti a non rimandare il pagamento dei contributi. Allora io dico a Gualtieri, ai ministri, a quelli che sono così bravi a pretendere le nostre chiusure, ma per quale diavolo di motivo, invece di dare dei ristori che non state dando, se non altro non ci aiutate nella riduzione? Io non ne ho bisogno, ma quelli che hanno bisogno nella riduzione degli obblighi fiscali. È talmente semplice la procedura, sapete com'è? Io non li caccio e tu non li pii, direbbe il Marchese del Grillo, ma questi evidentemente non ci arrivano. Bene, tante altre cose vi avevo promesso che non riguardano il Covid perché sono straordinarie. Io vorrei partire da Putin, perché il pezzo di oggi, secondo me, di Molinari sulla Repubblica è molto godibile. Cioè Putin si riprende la Libia e lo fa con dei ponti aerei in cui arrivano militari, 2000 euro al mese, ricchissimi per gli standard, diciamo, di quella zona, pagati dai russi, mercenari, che in realtà stanno col generale Haftar, lo stesso che ha sequestrato i nostri, diciamo, come si chiama, pescatori libici. Toc toc! Berlusconi, stammi a sentire, ti do un'idea, chiama Putin, che è tanto amico di Berlusconi, e digli: fai qualche cosa per i pescatori italiani che sono in mano ad Haftar. Questa sarebbe la cosa unica e straordinaria che noi potremmo ottenere dall'amicizia che mi sembra che Berlusconi abbia con Putin, e con la inanità, si può dire, boh, non lo so, l'incapacità di questo governo di fare qualsiasi cosa. Fradis dice: e degli alberghi? Gli alberghi è un disastro, gli alberghi, Fradis, sono un disastro, anche voi, inutile che ve lo sto a dire a voi, è un altro di quei settori che proprio oggi mi sembra morti. Noi in Friuli usciamo tra l'arancio e il giallo, quest'Italia al semaforo è inquietante. Sara, qui Torino, zona rossa, il nuovo centro commerciale di Farinetti apre ufficialmente l'8 dicembre, sì, ma Farinetti lasciamo perdere, perché mulino tanti anziani, secondo molti ricercatori sarebbe ipertesi che assumono un centro di identità. Vabbè, bisognerebbe vaccinare i politici in modo obbligatorio, vaccino oculare a meno 70, mi sembra impossibile, ed è impossibile perché prima a meno 70 e poi questo vaccino dovrà essere diciamo scongelato. Il numero 2 di Al-Qaeda viene con una rocambolesca diciamo operazione del Mossad, viene ucciso a Teheran. Mi sembra il libro del mio amico Sfaradi, che consiglio a tutti di leggere, che si chiama Una notte a Teheran, straordinario romanzo che dovete leggere, Una notte a Teheran di Sfaradi, poi nei prossimi giorni ve lo farò vedere. Oggi Guido Limpo racconta come muove il Mossad. Renzi in realtà è difeso oggi, e le sue carte sono tutte pubblicate anche oggi dalla Verità, è difeso da Sallusti, che dice: beh, insomma, tu quando Berlusconi fu condannato il 1 agosto del 2013 godesti dicendo game over, in realtà io difendo, come difendevo Berlusconi, difendo te, dice Sallusti, perché è ignobile che tutta questa magistratura colpisca i politici come se non ci fosse un domani. I 5 Stelle sono a congresso, ma nessuno se ne accorge se non loro, e Del Vigo dice oggi sul Giornale che si tratta anche in maniera pirotecnica della fine, della deflagrazione del movimento, in cui non si presenta Grillo forse, ma non si presenta certamente Casaleggio, che non è l'ultimo arrivato. E bellissimo Travaglio, perché Travaglio oggi è un incredibile, oggi Travaglio riesce a dire che l'Appendino è stata condannata in primo grado, ma è stata come impallinata da una sentenza lunare, cioè quando le sentenze riguardano gli amici suoi diventano lunari per Travaglio. Ma vedo ancora, la sua condanna non lede minimamente la sua moralità. Ragazzi, si trattava di spostare una posta di bilancio da un anno all'altro, un privato lo chiamano falso in bilancio, e noi abbiamo rotto, voi avete fatto una, non so, una campagna mostruosa su tutte queste robe, poi se lo fa un amministratore pubblico, amico vostro, beh, non c'è nulla di minimamente straordinario, proprio i due pesi e due misure. Se voi volete vedere il doppio pesismo, oggi leggetevi Travaglio, gli amici suoi sono innocenti, i suoi nemici, anche se inciampano da soli, sono degli assassini. Questa è la logica proprio dell'agenzia Stefani, e cioè di Travaglio, cioè del partigiano del governo che c'ha sugli occhi non il prosciutto, ma le 5 Stelle. Nel frattempo, intervista della rettrice della Sapienza, terrificante. A me mi stava anche simpatica questa Sapienza, è la mia università, le voglio tanto bene, ma quando leggo la rettrice che continua a dire nelle prime righe rettrice, chi se ne frega rettore o rettrice, ma riesce a dire, dicono: quali sono il suo tempo libero, rettore, rettrice della Sapienza? Leggere e viaggiare. Ma viaggiare veramente adesso non si può, quindi l'ultima volta sono andato in Sudafrica, vabbè, fantastico, quindi viaggiare non puoi, quindi che è il tempo libero, cosa fai? Leggi. Cosa ha letto? Gli chiede la giornalista ingenuamente, e brava giornalista la Racchi, e la rettrice dice: ho letto un libro di chi è, come si chiama quel libro? Non si ricordava il libro, di Caro Figlio, un saggio di Caro Figlio. E poi scopriamo che il suo mito della lettura, cioè il suo tempo libero è leggere, e il suo mito nella lettura è Caro Figlio, cioè non Proust, non Dante, non, ma anche Simenon, Caro Figlio. Io la trovo stupenda, e questa è la rettrice della Sapienza, che riesce a dire, poi è un continuo, qual è il punto del programma? Ascolto, l'ascolto di tutti? No, non è l'ascolto di tutti, è l'ascolto attivo. L'ascolto attivo. La rettrice è una che c'ha l'ascolto attivo. Ma porco Giuda! L'ascolto attivo! Fantastico. E qual è la sua filosofia? La mia filosofia è una filosofia trasversale. Ragazzi, Ma non la sapienza, cioè sembra la Luis. Io dico, lo dico da uno che è stato lì per 4 anni a fare economia. Sembra la Luis, l'ascolto attivo, la filosofia trasversale, il suo mito della letteratura. Chi è? È caro figlio, ce la siamo giocata anche alla Sapienza. Spero che ci sia qualche professore che continuerà a fare degnamente il suo mestiere, nonostante, insomma, la burocrazia che si è così. Insomma, vabbè, non mi fate dire, perché non voglio crearmi un nemico in più di quelli che ho tutti i giorni. Non so perché me li devo fare, poi chi se ne frega. Ognuno si legga quello che vuole, ognuno faccia la filosofia trasversale e ognuno predichi l'ascolto attivo. Questa dovrebbe educare i nostri figli per andare nelle migliori aziende, creando una cultura. Ma vabbè, lasciamo perdere l'ascolto attivo. Va bene, mentre c'è l'ascolto attivo della rettrice della Sapienza, io direi che per il resto abbiamo due pagine a proposito dell'ascolto attivo della Sole, molto ben fatte da Bricco e da un suo collega sulla questione dell'Ilva di Taranto che verrà affidata ad Arcuri, e quindi siamo messi bene. 860 milioni ha perso l'anno scorso, 862 milioni stimati qua. Quel casino che hanno combinato con l'Ilva è una roba che la metà basta. Vi do appuntamento come sempre domani con la zuppa di Porro e col sito nicolaporro.it.